sottofondo alla radio.
E siamo di nuovo con voi, Radio Vaticana Italia, con la seconda pagina di approfondimento del mondo alla radio. Paola Simonetti a guidarvi fino alle 18 circa. Il parametro che si usa nel mondo per misurare il grado di benessere di un paese, il prodotto interno lordo, è sufficiente per dare un quadro completo del reale stato di una nazione? Il dibattito è ormai aperto da anni e quasi all'unanimità si è giunti alla conclusione che certamente il PIL fornisca un quadro di massima, un andamento, ma non esaurisca, così come è costruito, il numero di fattori che incidono sul grado di benessere e reale evoluzione di un paese. La vera misurazione di prosperità economica dovrebbe poter tener conto, ad esempio oggi più che mai, di molti dei benefici che le persone e le economie ricevono dalla natura. Per fare un esempio fra i più banali, l'acqua pulita e anche la sicurezza climatica, fattori cruciali questi di cui tener conto oggi. Su questo fronte sono al lavoro nel mondo, è bene darne conto, molti studiosi di settore e intanto per colmare questa lacuna economica ci sono team di ricercatori cinesi, statunitensi e britannici, si legge peraltro su un articolo di greenreport.it, che hanno sviluppato un nuovo strumento per misurare il valore dei contributi della natura all'attività economica. E lo studio mostra come il Gross Ecosystem Product, prodotto ecosistemico lordo, viene implementato con successo in Cina. E allora gli studiosi dicono che è fondamentale ormai cercare di capire quanta natura occorra proteggere, perché poi di fatto forse a questo dovrebbe servire. In Italia una delle organizzazioni che ha sollecitato il governo a mettere in campo un organismo che si occupi del tema è stato WWF Italia, per esempio, ma sul fronte soprattutto universitario, occorre dirlo, è molto molto alto il fermento in atto in questo momento per affinare anche i sistemi concreti di valutazione in tal senso. Per un po' di chiarezza e qualche spunto di riflessione io do il benvenuto a Gianfranco Bologna, che è direttore scientifico proprio di WWF Italia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Grazie di essere con noi. Grazie a lei di essere con noi. Federico Maria Pulselli, che è professore associato di chimica dell'ambiente e dei beni culturali dell'Università di Siena, ma anche fautore del gruppo Eco Dynamics Group ed è comunque un esperto del tema. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito, saluto Gianfranco Bologna.
Saluto Federico, ci conosciamo.
Vi conoscete bene. Allora, io una piccola richiesta, perché il tema è complesso e pieno di sfumature cruciali, quindi vi chiedo massima sintesi gentilmente. Allora, dottor Bologna, che si intende per capitale naturale?
Guarda, è molto semplice da dirsi, perché normalmente l'economia individua tre grandi ambiti di capitale: il capitale prodotto, il capitale umano e il capitale naturale. Poi la dimensione che viene fornita a questi capitali è un altro paio di maniche e, come sapete, il prodotto interno lordo dà un enorme valore al capitale prodotto.
Certo.
E il capitale naturale, non parliamo poi di quello umano, ma non è oggetto oggi della nostra discussione, è senz'altro in seconda battuta, oserei dire addirittura in molti casi invisibile. Infatti il grande problema che abbiamo oggi è l'invisibilità della natura nel mondo economico.
Certo.
E quindi il capitale naturale, detto in sostanza, è formato fondamentalmente sia da quelli che sono gli asset, chiamiamoli così, sotterranei, che sono nel suolo, quindi intendo i minerali, addirittura i combustibili fossili, eccetera, sia di quelli che sono i flussi cosiddetti abiotici, senza vita, che sono legati ai cicli geofisici, quindi intendo il ciclo energetico, che ovviamente mette a disposizione poi quelle che per noi sono ovviamente le energie rinnovabili, solare, il vento, i cicli idrici, l'acqua, la dimensione geotermica che potrebbe eventualmente ed è utilizzata.
L'ossigeno, mi lasci dire anche.
No, aspetti, concludo, quindi ho detto, diciamo, la parte sotterranea, la parte di flussi abiotici e il capitale ecosistemico, che invece è estremamente importante. In gran parte di questo capitale ecosistemico ha ovviamente un grande valore anche per quelli,
certo,
che sono i cicli biogeochimici che lo interessano, tra questo ovviamente il ciclo del carbonio, il ciclo dell'azoto, il ciclo del fosforo, il ciclo dell'acqua,
certo,
e quindi abbiamo lì poi i famosi servizi ecosistemici, che sono appunto il capitale naturale che viene messo a disposizione del cosiddetto capitale ecosistemico.
Sì. Ok, chiarissimo. Senta, brevemente, schematicamente se è possibile, come possiamo quantificarlo, contabilizzarlo per il PIL di un paese?
Guardi, io credo che la cosa numero uno da dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori è che dare un valore monetario alla natura è veramente un'impresa notevolissima. titanica e in molti casi devo dire anche un po' offensiva, perché noi viviamo grazie alla natura, deriviamo dalla natura, abbiamo un'enorme dipendenza dalla natura,
sì.
Perché se tutti noi mangiamo, beviamo, respiriamo, lo dobbiamo ai sistemi naturali vitali e resilienti. Se noi li offendiamo, li modifichiamo, li distruggiamo, ovviamente questo non l'abbiamo. Però ovviamente per entrare nel meccanismo economico e per fare in modo che il capitale resti con questa terminologia che già di suo non è bella, perché è molto economicista,
sì.
Mentre invece questo non è capitale, questo è benessere, significa
sì.
Star bene, perché una natura sana ci fa star bene. Rimanendo in questa dimensione sono stati fatti tanti calcoli, i calcoli più importanti, poi sicuramente Federico dettaglierà
un paio di esempi, Bologna, sì.
Costanza. Noi abbiamo oramai una stima che ci parla di cifre che arrivano a 145 mila miliardi di dollari di servizi ecosistemici a disposizione dell'umanità, che addirittura sono molto superiori a quello che è il PIL mondiale, quindi il PIL globale di tutti i paesi del mondo è inferiore a quello che viene indicato come
è chiarissimo.
Dei servizi ecosistemici.
Servizi di che tipo, Bologna, brevemente, cioè a chi facciamo
sono
riferimento?
Servizi i cosiddetti servizi di approvvigionamento, che vuol dire cibo,
sì.
Fibre, combustibili, acqua.
Perfetto.
E servizi di regolazione e di mantenimento, che vuol dire regolazione del clima, controllo delle erosioni, regolazione dei flussi dell'acqua, decomposizione dei rifiuti,
impollinazione,
riciclo dei nutrienti, questi sono i servizi ecosistemici.
Professor Pulselli, cosa rappresenta questa misura diciamo di quantificazione ai fini della produttività di un paese? Come si collegano questi due concetti?
Ai fini della produttività di un paese è necessario che il sistema economico ovviamente funzioni se ci riferiamo alla produttività economica, e l'ambiente è senza ombra di dubbio la base fisica sulla quale ogni attività, inclusa quella economica,
certo.
Poggia. Quindi avere la conoscenza, le basi scientifiche, le basi conoscitive per capire che l'ambiente esiste, che ha una certa utilità per l'uomo e che senza di esso nessuna attività economica è possibile, è ovviamente importante. Lo strumento di cui parlava Gianfranco Bologna prima è uno strumento molto importante per comunicare questa importanza, utilizzando un linguaggio che tutti comprendono, che è il linguaggio economico, anche se potrebbe sembrare, come ha detto lui giustamente, riduttivo. Un'avvertenza che bisogna fare quando si parla di questi valori,
sì.
È che non si tratta di prezzi, cioè qui non c'è nessuno che vende alcunché, la natura non può essere venduta.
Sì.
Si vende la natura, la violenta in un certo senso.
È un crimine.
Stiamo parlando di valori che servono, che sono determinati esclusivamente per assimilarli, appagliarli, confrontarli con i valori economici di tutti i giorni. E la cifra che ha detto Gianfranco è eclatante. Cioè, se calcoliamo con stime prudenziali, con gli strumenti dell'economia dell'ambiente, che sono strumenti scientifici,
sì.
Quanto produce la natura per noi in termini economici, quanto beneficio noi traiamo in termini economici, scopriamo dei valori straordinari, cioè la natura produce più o meno il doppio rispetto a quanto non produca l'economia mondiale, e consideriamo che il fatto che l'obiettivo primario dell'economia è quella di produrre valore economico.
Certo.
Quindi per la produttività di un paese la prima cosa è rendersi conto che c'è questa base fisica della quale
è chiarissimo. Senta, professor Pulselli, io faccio però l'avvocato del diavolo. Io gli avrei chiesto che cosa se ne fa o dovrebbe farsene un governo di un dato come questo. Non è importante anche capire che tutta questa produttività legata alla natura forse dovrebbe essere depotenziata, cioè quella famosa decrescita?
Temo che non si possa fare, perché il nostro legame con la natura è un legame imprescindibile. Noi facciamo parte della natura, non siamo un organismo, un'entità aliena che può decidere da un giorno a un altro di vivere in un sistema isolato e lasciare la natura al di fuori, o trascurandola o perché pensiamo, diciamo, in modo un pochino illusorio di poterne fare di poterne fare a meno. Noi dobbiamo trovare assolutamente quei meccanismi che ci consentano di prosperare, di stare bene, prima Gianfranco ha menzionato il benessere, in armonia con la natura piuttosto che distruggendola. E un sentore, secondo me, che possiamo a cui possiamo fare riferimento proprio in questo periodo, sì, nel quale stiamo provando ad uscire da una crisi, il fatto che, complice la primavera, ci siamo resi conto che scansandoci un attimo, stando un po' chiusi in casa,
esatto,
si sono manifestati dei fenomeni molto interessanti: acque limpide, animali in giro.
Era quello a cui mi riferivo, infatti.
L'inquinamento che cala. Questo a dimostrazione del fatto che abbiamo a che fare con un alleato, perché la natura è un nostro alleato, potentissimo.
Sì.
Allora, qualunque imprenditore che avesse da scegliere se essere alleato o nemico di un soggetto tanto potente, sceglierà di esserne alleato. Quindi è un'alleanza che noi dobbiamo cercare.
È un obiettivo un po' ambizioso, mi lasci dire, sembrerò un po' pessimista, però insomma il sistema che abbiamo messo in piedi sulla Terra è un po' difficile da arrestare, bisognerebbe insomma mettere in piedi delle politiche efficaci. E a tal proposito, dottor Bologna, sul fronte del grado di protezione da mettere in atto sulla natura, come agisce il dato di cui abbiamo parlato, cioè la contabilizzazione, anche se è un termine brutto, del valore della natura, diciamo, come agisce questo dato, come viene o dovrebbe essere usato in termini di protezione della natura?
Ma guardi, questo è lo sforzo che tra l'altro stiamo facendo da anni come WWF, perché lei ha citato prima in esordio di trasmissione il cosiddetto Gross Ecosystem Product, che è stato sperimentato in Cina, e lì dietro questa sperimentazione, dietro questa intuizione, ci sono un paio di grandi università americane, Stanford e Minnesota University, e c'è anche il WWF. E il WWF che insieme hanno messo in piedi questo Natural Capital Project, quindi un progetto sul capitale naturale che sta cercando, col discorso che facevo prima, di convincere il mondo economico e convincere quindi anche, come dire, gli stessi governi a fare in modo di introiettare nella visibilità di quello che è la visione dell'economia attuale il valore gigantesco della natura. In Cina siamo su chiari, diciamo, con bicchieri mezzi pieni e bicchieri mezzi vuoti, quindi lasciando perdere le dimensioni che hanno a che vedere con la situazione pandemica e tutto quello che c'è attorno, che da solo ci porterebbe via un discorso molto lungo, ma che però andrebbe in ogni caso fatto. Noi abbiamo una situazione dove i cinesi si sono perfettamente resi conto, proprio perché negli ultimi decenni hanno inseguito in maniera pazzesca il prodotto interno lordo e sono stati tra i paesi ad aver avuto sempre la maggiore percentuale di incremento negli ultimi due decenni del prodotto interno lordo, si sono resi conto di aver massacrato l'ambiente naturale. Quindi adesso c'è un lavoro fortissimo che loro si possono, virgolette, un po' permettere di fare quasi a comando diretto, data la strana situazione ovviamente politica, uso un termine tra virgolette, e che gli consente di fare questo, per cui si sono avviati dei processi di forte riforestazione, di blocco dell'erosione dei suoli, di grande valutazione di quelli che sono i cicli dell'acqua, il tentativo di avviare processi di energie rinnovabili rispetto all'uso enorme del carbone che hanno continuato a fare, cioè sono, come dire, straallertati in primis la stessa Accademia delle Scienze cinesi, che ovviamente
Manca un elemento, dottor Bologna, che secondo me è importante citare, perché in tutto questo discorso manca l'elemento degli animali, della fauna, del pianeta, perché l'ambiente è popolato.
Sono
la Cina, diciamo, insomma, sul fronte per esempio del commercio anche degli animali selvatici è un po' sotto nell'occhio del ciclone, anche in riferimento alla pandemia. Senta, il 4 luglio scorso, in occasione della giornata internazionale delle cooperative, Papa Francesco ha lanciato un tweet in cui ha ricordato il tema di quest'anno, che è dedicato proprio alla lotta al cambiamento climatico. In alcuni luoghi, ha scritto il Papa su Chiocciola Pontifex, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono, ha detto, l'autosufficienza locale. Possono fare la differenza nella lotta al cambiamento climatico, ha concluso Francesco, grazie ad un forte senso comunitario e all'amore della propria terra. Professor Pulselli, a lei chiedo, è possibile pensare di inserire in questi calcoli il risparmio che si trae dall'abbattimento dello sfruttamento delle risorse naturali, prendendo in causa proprio il ricorso alle energie rinnovabili, ad esempio?
Assolutamente sì, è una delle strategie vincenti. I promotori, i conoscitori delle questioni energetiche dicono che non esiste energia pulita, l'energia più pulita è quella che non consumiamo.
Esatto.
E questo vale per tutte le risorse, chiaramente. Questo non significa che dobbiamo inibire qualunque tipo di nostra attività e stare chiusi in casa come durante il lockdown, ma torno a ripetere che è necessario trovare il modo di rapportarci alla natura in modo sano. Il discorso che lei fa sugli animali mi permette di estenderlo, perché rapportarci con il nostro contesto in modo sano significa rapportarci rispetto alla natura, non solo agli animali, agli organismi vegetali, la biodiversità e tutto il resto, ma anche rispetto alle altre persone e alle altre società. E questo è un lavoro molto difficile, però dobbiamo riuscire a farlo, perché ne va della nostra sopravvivenza e del nostro benessere.
Aggiungo, professore, che le scelte personali di ognuno naturalmente incidono la modificazione dei propri stili di vita, cioè noi siamo direttamente o dovremmo essere direttamente coinvolti in tutto questo discorso che naturalmente sì. Stiamo facendo. Questo è da
Sono
dire,
d'accordo.
Può sembrare retorico, ma in realtà è l'unico modo, partire dal basso, per riuscire a cambiare davvero le cose, ed ognuno di noi può farlo davvero. Vero nel quotidiano.
Sì, però si passa, se mi permette, c'è una cosa che ha detto il dottor Bologna prima che è molto interessante,
sì.
Relativamente agli strumenti di contabilità ambientale. Questi strumenti sono il viatico per acquisire, per fare monitoraggio, per acquisire conoscenza.
Sì.
E la conoscenza, se questi strumenti funzionano, poi deve essere trasformata in comunicazione, che è il lavoro che state facendo voi, molto sensibilizzazione. Se la popolazione si sensibilizza rispetto a determinate cose, anche la politica poi
è chiaro.
Adegua, e in molti stati del mondo questa cosa sta
accadendo, questo ci conforta. Dottor Bologna, allora, ho capito bene che il WWF Italia ha in realtà sollecitato l'Italia, il governo italiano, a mettere in campo un organismo che si occupi proprio di questa contabilizzazione del valore della natura?
Ma guardi, sono temi di cui me ne occupo da molti anni, e grazie anche al supporto di figure importanti, insomma cito tra i tanti Enrico Giovannini, che è stato già ministro del lavoro, proprio nell'epoca in cui lui era ministro del lavoro,
sì.
Abbiamo cercato di fare in modo che ci potesse essere una norma di legge che istituisse un comitato nazionale per il capitale naturale. Ma il problema per cui abbiamo inserito questo comitato,
sì.
Non era quello di creare un nuovo comitato, perché come se ce ne fossero pochi, mm-hmm. Diciamo. Invece il problema era proprio quello di fare in modo che questo comitato cominciasse a lavorare per far capire e comprendere al mondo della politica l'asset straordinario della bellezza e della meraviglia della biodiversità e della natura italiana, che non è mai stata considerata ex ante nelle politiche.
Sì.
Faccio un esempio concreto: se io faccio una legge di bilancio, il fatto di sapere come stanno le mie foreste, come stanno i miei cicli idrici, come stanno le mie montagne, mie intendo mie nazione, no?
Noi, certo.
Come popolo italiano, non ha mai avuto nessun rilievo. E non a caso nella norma di legge abbiamo detto il rapporto annuale di questo comitato deve essere presentato entro la fine di febbraio. Perché? Perché entro la fine di febbraio, il governo comincia a preparare il cosiddetto DEF,
sì.
Documento di economia e finanza, che poi si traduce nell'autunno-inverno nella legge di bilancio.
Sì.
Cioè non è possibile che noi debba intervenire su questioni drammatiche che hanno massacrato il territorio italiano, a partire da
certo.
Il consumo di suolo, insomma tutte cose che immagino, l'inquinamento atmosferico che fa 80.000 vittime l'anno,
sì.
Parliamo di cose, tutta questa roba qui non è mai considerata nel momento in cui si parla di grandi opere. La vera grande opera pubblica che bisognerebbe fare in Italia è l'opera
certo,
di ripristino e restauro del nostro territorio. Siamo già geomorfologicamente un paese fragile, abbiamo bisogno di di un'attentissima cura del nostro territorio, di un'attentissima cura del nostro ambiente naturale. Questo è l'obiettivo del capitale naturale comitato, non certo quello di dare solo qualche cifra.
Certo, è chiarissimo, chiarissimo, e ovviamente.
Professor
Pulselli, per quanto riguarda lei, invece le chiedo, abbiamo pochi minuti, è importante inserire tutto questo nei percorsi universitari? Lei ne sa qualcosa?
Altro che. Le cose di cui abbiamo parlato io ho la fortuna di poterle raccontare a molti studenti e voglio citare studenti che si occupano di questioni ambientali e contemporaneamente studenti che si occupano di questioni economiche, quindi questa, insomma, il fatto di avere contatti con loro è una bella fortuna. Poi a Siena da 7 anni abbiamo istituito un corso un po' particolare perché trasversale in tutto l'Ateneo,
sì,
possono accedere tutti gli studenti dell'Ateneo, che si chiama Sostenibilità. Io sono il responsabile da 3 anni. Mi fa piacere ricordare che la terza edizione invitammo anche Gianfranco Bologna, ci fece una splendida,
sì,
lezione su tutto ciò che sappiamo sull'ambiente oggi. Facemmo anche una lezione in quella stessa edizione, mi ricordo, sull'enciclica di Papa Francesco.
Sì, chiaramente, certo, non può mai mancare.
E abbiamo tra i 100 e i 150 studenti ogni anno che vengono.
Caspita, sono tanti.
L'Ateneo, non siamo la Sapienza, però 100-150 che si interessano a questi argomenti trasversali e appartengono a tutti i corsi di laurea dell'università. L'Università di Siena ha fatto della sostenibilità un obiettivo strategico di iniziative, ne abbiamo tante, mi fa piacere ricordare che però anche a livello nazionale le università si stanno
attivando
con la RUS, che è la rete italiana delle università che si occupa di sviluppo sostenibile, e speriamo che questo sia un buon...
Professore, mi viene in mente che in tutto questo incide tantissimo anche la formazione di nuovi economisti, cioè di nuovi economisti che abbiano nella testa questi semi che voi avete, come dire, illustrato. È importante, no? Sotto tanti fronti, cioè tante competenze, tante professionalità incidono su questo tema, ma anche il tema dell'economia mi sembra cruciale, no? Cambiare anche la visione, io credo,
sì,
della professione, anche dell'economista. Dottor Bologna, una domanda che faccio ad entrambi, abbiamo davvero pochissimi minuti, quindi vi chiedo 30 secondi, sarà possibile in futuro calcolare il valore della natura in senso assoluto, cioè per il solo fatto di essere essenziale all'uomo anche senza sfruttarla, per il solo fatto di essere il contesto in cui respiriamo e viviamo?
Ma io spero tanto di sì e toglierei proprio il termine calcolare.
Professor Pulselli, lei che ne pensa?
Sì, sono perfettamente d'accordo. Secondo me il punto di riferimento è la conoscenza. Secondo me una materia che si chiama ecologia in tutte le scuole superiori potrebbe aiutare, anche se il mio ottimismo di questo periodo è dovuto al fatto che mi capita di lavorare con dei bambini molto spesso,
sì,
e prima di essere rovinati dai grandi, i bambini l'idea del rapporto virtuoso con la natura ce l'hanno innata. Quindi
è proprio vero, è proprio vero.
Probabilmente in futuro avremo dei bravissimi economisti che
ce l'auguriamo. Tra l'altro, mi lasci dire, professore, che quell'inclinazione dei bambini va preservata in maniera davvero meticolosa. Ci vorrebbero davvero anche degli insegnanti illuminati in questo senso, no? Perché poi alla fine il rapporto con gli adulti, come lei dice, incide tantissimo sui bambini. Quindi bisognerebbe, diciamo, preservare questa inclinazione dei bambini, che sono dei piccoli individui, non sono stupidi, sono i piccoli individui che dovranno crescere, dovranno poi ampliare anche le loro potenzialità. Io credo che tutto quello che abbiamo messo in campo, no, su più livelli incida davvero tanto, il lavoro di tutti incide su tutto quello che abbiamo detto per un cambiamento culturale, che è quello forse più difficile da attuare sempre, no? In ogni settore dell'esistenza umana. Io saluto i miei ospiti che veramente mi hanno fatto compagnia in maniera davvero gradita, Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia, e Federico Maria Pulselli, professore associato di chimica dell'ambiente e dei beni culturali dell'Università di Siena. Grazie mille del vostro tempo e della
grazie
vostra competenza, davvero.
Grazie a voi.
Buon lavoro. E buona serata, grazie naturalmente anche a Silvia Giovanrosa in regia e Gustavo Messina alla parte tecnica e a tutti voi per averci prestato ascolto anche oggi. Da Paola Simonetti è tutto, buon proseguimento di serata, alla prossima.
Blu Notizie.